questa era la voce di Elsa Soares da un estratto da Bossa Negra, pensate, un album del 1961. E prosegue la rassegna proposta dall'ACI intitolata Nell'occhio della storia, che questa sera propone il debutto luganese dello spettacolo La Ferocia, spettacolo che è un adattamento teatrale tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, romanzo che ha vinto il premio Strega e premio Mondello nel 2015. Nasce da un'idea del collettivo Vico Quarto Mazzini e la regia è firmata da Michele Altamura e Gabriele Paolo Locà. E nel dibattito saluto innanzitutto il piacere di salutare che mi ha raggiunta in studio Elisabeth Sassi. Ciao Elisabeth.
Ciao Lina e buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Dunque, i nostri ospiti per parlare dello spettacolo che andrà in scena questa sera alle 20:30 all'ACI di Lugano sono, come hai anticipato, lo scrittore Nicola Lagioia, che oltre a essere un autore pluripremiato, ha diretto fino al 2017 Nickel, la collana di letteratura italiana della casa editrice Minimum Fax. Lagioia è anche conduttore per Rai Radio 3 ed è tra i fondatori del blog letterario Minima et Moralia. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno Nicola Lagioia. E abbiamo al telefono con noi anche la drammaturga Linda Dalisi, che ha firmato l'adattamento per il teatro del romanzo La Ferocia. Linda Dalisi è anche socia fondatrice di Stabile Mobile Compagnia Antonio Latella e da diversi anni collabora con la rivista Istrio, il trimestrale dedicato al teatro e allo spettacolo. Benvenuta anche a lei.
Buongiorno, grazie per questo invito.
Allora, La Ferocia, che mette in scena la storia della famiglia Salvemini, una famiglia di costruttori, una saga familiare dove le colpe dei padri si rispecchiano un po' nelle debolezze dei figli, una vicenda insomma che parte dal particolare, riuscendo però proprio ad allargare il proprio orizzonte e arrivare ad una storia ad una sorta di storia collettiva.
Ecco, partiamo dunque da un particolare del testo, una frase che è: metti una volpe affamata davanti a un branco di conigli e li vedrai correre. Una frase che per me riassume molto bene l'atmosfera dell'intera vicenda. Nicola Lagioia, cominciamo dal suo romanzo, La Ferocia. Per chi è all'ascolto e magari non ha letto il libro, ci potrebbe raccontare qual è il contesto in cui avviene la vicenda, chi sono i personaggi e quali sono le loro istanze?
Allora, io partirei dalla frase che lei ha prima citato.
Certo.
Quella frase veniva da una considerazione che io all'epoca appunto facevo. Il libro è stato scritto, è uscito nel 2014, quindi è stato scritto tra il 2011 e il 2014, tra il 2010, quindi parecchio tempo fa. E io avevo l'impressione, quindi il secolo nuovo, il XXI secolo si stava ancora, diciamo così, scoprendo. Poi oggi si sta svelando in maniera ancora più tragica di come appunto poteva essere 10-15 anni fa, e il mio sospetto, diciamo così, era che il nuovo secolo fosse spiegato, ahimè, più che dalla sociologia, che aveva avuto, diciamo, un grande successo negli anni 90 del Novecento, dall'etologia, cioè nel senso che l'uomo si scopre, la nostra specie si scopre, si riscopre, purtroppo questo avviene ciclicamente, come una specie in cui l'istinto di prevaricazione prevale su ogni altra cosa, prevale anche su quello di cooperazione, che pure ci sarebbe molto più vantaggioso. Ovviamente si tratta di un romanzo, quindi che tutto invece parte da una vicenda privata, e la vicenda privata riguarda, è la vicenda di una famiglia abbastanza potente e ricca di Bari, una famiglia di palazzinari, una famiglia di costruttori, che sono appunto i Salvemini. Però quando dico una famiglia potente non intendo necessariamente una famiglia borghese, perché tra gli anni 80 e la fine degli anni 90, ma a Bari come in tanti posti d'Italia, questo anche insomma con il boom economico, molti che erano, diciamo, proletari fino al giorno prima si scoprirono improvvisamente ricchi, nel senso che magari fecero delle imprese, gettarono delle imprese anche molto redditizie, ci fu del grande talento personale, sacrificio, eccetera, eccetera, ma la capacità, e non è il caso dei Salvemini, dove appunto il talento invece si confonde anche, diciamo così, con l'intrallazzo, con tutta una serie di irregolarità, diciamo, cose del genere. E però appunto è la storia, ecco, di un'ascesa e di una caduta di di una grande famiglia del sud, la grande letteratura europea appunto ci dava, all'inizio del Novecento c'erano i Bunderbrock di Thomas Mann, che forse è un po' una delle pietre miliari da cui noi prendiamo per il romanzo familiare, ma al sud, in Italia in particolare, forse un romanzo del genere è più parente dei Viceré di De Roberto, no? Che non dei Bunderbrock. E tutto quanto comincia dalla morte misteriosa di Clara Salvemini, che è una delle figlie di Vittorio Salvemini, che è il capofamiglia. Da qui appunto poi comincia tutta una vicenda che poi si scoprirà. Questo è il romanzo. Poi io ho visto appunto io non la chiamerei riduzione teatrale, quella di Dico Corto Mazzini, ma l'accrescimento teatrale, perché io sono rimasto così diciamo colpito quando l'ho visto due volte lo spettacolo, la prima volta a Roma Europa Festival, a Roma quando è stato inaugurato, e poi a Bari, e insomma sono stato veramente sopraffatto io come gli spettatori dalla forza di questo spettacolo, quindi sono davvero felice per chi lo vedrà nei prossimi giorni.
E a proposito di sceneggiatura, appunto Linda D'Alisi, lei si è occupata, no, dell'adattamento per il teatro. Com'è stato per lei portare in scena il testo di Nicola Lagioia? Un compito importante, insomma.
Sì, un compito importante, anche molto complesso. E, diciamo, il motore è stato Vico Quarto Mazzini, Gabriele Michele, che hanno messo in moto questo grandissimo viaggio. È stato un'immersione in una scrittura potente, appunto, che porta il lettore quasi attraverso dei vortici, dei lenti mulinelli da cui prendere degli elementi che altrimenti possono sfuggire via. E io ci sono entrata, diciamo, con lo spirito un po' dell'investigatore, un po' lo spirito dell'indagine, che è anche poi quella che fa uno dei protagonisti della storia, che è Michele, che cerca di arrivare a una verità. E io attraverso una serie di scandagliamenti di tutti i fondali e anche di setacci, così uso io questo termine per dire che cercavo proprio di arrivare al cuore delle questioni. E il tutto però tenendo presente che doveva essere appunto parola che veniva detta dagli attori. E quindi la lotta è stata anche proprio cercare di essere quanto più al servizio, come dire, sia dell'idea dei registi sia del romanzo stesso. E mi ha colpito molto un'intervista di Nicola in cui diceva: io mi aspettavo di vedere tradito il romanzo. La parola tradimento è importantissima, perché è inevitabile quando si fanno questi corpo a corpo con dei romanzi per portarli sulla scena, è inevitabile, però c'è anche d'altra parte, secondo me, la lingua dell'autore che non va tradita, cioè va in qualche modo tradotta più che altro in scena. Ed è stato un viaggio pazzesco, perché poi nel farlo, nell'andare, nello scandagliare continuamente il testo, non una volta ma tantissime volte, si arriva a delle scoperte e capisci che tutti gli elementi, anche quelli più impercettibili, sono messi lì come su un pentagramma, e c'è una musica importante, e la nota che ti sembra una nota come le altre in realtà è collegata a una nota che verrà suonata dopo. Allora per esempio, non lo so, se segui un personaggio e segui Clara e la vedi che si osserva una cicatrice sulla mano, potresti non dare importanza a quel dettaglio, in realtà scoprirai che quel piccolissimo dettaglio è importante non tanto alla trama, anzi forse la trama non c'entra niente, ma è importante proprio al cuore della questione, al di là di tutta la storia, diciamo, di questa famiglia di palazzinari. Questo è solo un esempio per dire di come È stata un'immersione immersione ed emersione continua da queste parole incredibili, anche misteriose, ecco.
È molto interessante questo corpo a corpo che ci ha descritto, che lei ha affrontato con il testo originale di Nicola Lagioia. E Linda Dalisi, lei prima anticipava questo personaggio di Michele, al quale è stato affidato l'indagine sulla morte misteriosa di Clara. E questo personaggio, Michele, è una sorta di idiota dostoevskiano. Come dobbiamo dunque leggerlo? Qual è la chiave interpretativa che possiamo applicare a questo Michele, Nicola Lagioia?
Beh, Michele, sì, diciamo che Michele e Clara formano una sorta di, sono una specie, una coppia di fratelli, al tempo stesso una coppia infernale, una coppia angelica allo stesso modo, che tra l'altro è anche un po' un pilone novecentesco questo qui, basti pensare, ecco, se dobbiamo parlare di cose veramente molto alte, non, ma ovviamente non minimamente per paragonarmi, ma per dire la matrice anche proprio letteraria. Basti pensare all'uomo senza qualità di Musil, c'è cioè Ulrich e Agathe, no? Che sono fratello e sorella, e tra loro c'è una dimensione, non si capisce se è mistica, se è incestuosa. Stessa cosa per quanto riguarda L'urlo e il furore, per esempio, di Faulkner, ma sono tanti appunto i romanzi in cui c'è questa tensione fra fratelli che si ribellano in qualche modo alla propria stessa famiglia. E diciamo che Michele, sì, è l'investigatore, solo che è un investigatore che è un po' il contrario di Sherlock Holmes, perché anziché avere come strumenti di indagine, diciamo così, la razionalità o lo spirito cartesiano, Michele addirittura è uno che ha dei problemi di equilibrio mentale, e quindi questo è il suo limite, ma al tempo stesso è la sua bussola. La cosa secondo me veramente prodigiosa dello spettacolo è il lavoro veramente incredibile che ha fatto Linda Dalisi, che vedrete, che alla fine di questo secondo me insomma c'è da parlare, sta nel fatto che La ferocia è un romanzo molto ricco, con molte divagazioni, flashback, flash forward, eccetera eccetera, però in realtà ha al suo, diciamo, fondo ha uno scheletro, una spina dorsale che è tragica, che basta tirarla fuori, no? Però è difficile tirarla fuori. Questa cosa, e quindi si adatta, una volta che l'hai tirata fuori, ad una dinamica, diciamo così, teatrale. E lei è riuscita appunto a farle da lì. Io non so più come viene, qual è stato il lavoro, eccetera, eccetera, ma secondo me è da lì che è partito tutto, cioè dal modo in cui lei è riuscita a estrarre, diciamo, questo filo rosso, questo filo nero, e da lì poi c'è stato, immagino, il lavoro sugli attori, le luci, i costumi. C'è una cosa davvero che mi ha colpito quando ho visto lo spettacolo. Leggevo un'intervista qualche tempo fa a Jon Fosse, lo scrittore, no? L'ultimo vincitore del Nobel per la letteratura, che è anche un grande drammaturgo, anche se è un drammaturgo recalcitrante, perché si è messo a fare teatro dopo molto tempo. Lui dice che riportava una cosa che si dice nel teatro ungherese, dice che quando c'è una serata teatrale particolarmente riuscita passa l'angelo, cioè nel senso tu a un certo punto ti accorgi che qualche cosa nell'aria sta cambiando, no? Il teatro è anche un rituale, il risultato quando scatta il dispositivo teatrale succede qualcosa che sta molto di più oltre la somma delle parti, e questa roba qua è scattata sia a Roma che a Bari, e tra l'altro è scattata in maniera diversa. Questa è la cosa veramente interessante, quindi chissà come scatterà e quando scatterà appunto lì da voi. Per esempio a Bari, che era dopo qualche settimana che lo spettacolo era già in giro, c'era già una versione ancora più scarnificata e più raffreddata, però appunto creando poi un effetto opposto nello spettatore. Proprio ricordo, inizia lo spettacolo, gli spettatori i primi 5 minuti, perché questo è quello che si coglie, almeno che coglievo nell'aria, dicevano ma che sta vicenda, fammi capire che non ho capito, poi improvvisamente stavi dentro e poi rimanevi dentro fino alla fine, con anche un po' di disagio, e il teatro deve provocare disagio.
E Nicola Lagioia, certo, quindi un teatro che provoca disagio e un teatro, come possiamo dire, per Per parlare di tematica, gli spettacoli teatrali contemporanei spesso hanno al centro l'antropocene come tema, che è un tema appunto molto indagato. E lei, quando ha consegnato il suo libro al pubblico, si immaginava poi che questa narrazione di sistemi economici, sociali e politici poi sarebbe diventata appunto uno spettacolo teatrale? A proposito di aspettative, Nicola Lagioia.
Dipende da quando è iniziato l'antropocene. Leggevo un pezzo molto interessante, c'è un gruppo di studiosi che dice: guardate che l'antropocene sarebbe cominciato quando abbiamo smesso di essere cacciatori e raccoglitori, quando abbiamo scoperto l'agricoltura, cioè quando abbiamo scoperto l'accumulo, tutta una serie, e da lì che abbiamo cominciato a trasformare davvero il pianeta. Io non mi aspettavo, quando uno scrive un libro si aspetta tutto e non si aspetta niente, cioè si aspetta che il libro faccia faville, ma al tempo stesso appunto deve ignorarlo, perché sennò non scrive un buon libro. Sì, al teatro io non avevo pensato, fu molto bello l'incontro appunto con Paolo Ca e Altamura, ci siamo visti a Roma, quando loro mi hanno esposto il loro progetto. Ovviamente io non sapevo niente, cioè neanche loro sapevano forse che cosa, anzi forse loro un po' lo sapevano, ma sai, le cose si scoprono mentre si fanno nell'arte, e loro però mi sembravano talmente immersi e talmente coinvolti a questo romanzo, forse anche più di me, perché per me ormai erano passati anni, quindi c'eravevo, come dire, era il corpo a corpo, appunto, come dice Linda Risi, per me ormai era una vicenda passata. Quando uno scrittore scrive un libro, di solito quel libro non è più manco suo, cioè diventa dei lettori, era occupato, il presente è occupato da altro, quindi mi sembravano talmente diciamo coinvolti che io gli ho subito dato i diritti per poterlo trasformare. Quindi ho cominciato a pensare che sarebbe potuto diventare uno spettacolo teatrale dopo che li ho visti, ma non immaginavo che sarebbe potuto diventare quello spettacolo teatrale.
Certo, e quindi torniamo proprio allo spettacolo teatrale. Linda Dalisi, il romanzo di Nicola Lagioia è affollato anche da animali, un bestiario che descrive, l'abbiamo detto all'inizio, la nostra incapacità come individui, come società, di sopprimere l'istinto di prevaricazione. Dunque, la mia domanda per lei, Linda Dalisi, come ha mantenuto e se le ha mantenute queste presenze nella pièce, e poi come avete tradotto questi aspetti sulla scena?
Sì, diciamo che gli animali nell'arco di tutto il romanzo fanno un po' da specchio ai personaggi umani, e c'è sempre appunto, sempre come una partitura, e torno a parlare di partitura, c'è sempre un animale che in una situazione, in una particolare azione o movimento del suo corpo o nella lotta per la sopravvivenza, in qualche modo entra in dialogo con quello che sta accadendo della vicenda principale, e questo è chiarissimo da subito, cioè da quando vediamo Clara e insieme a Clara nella notte ci sono tutta una serie di presenze come le falene intorno ai lampioni o appunto la lucertola che scappa nelle foglie, e da subito è stato chiaro che era una presenza che in qualche modo doveva tornare. Poi c'è un animale centrale che è il gatto, cioè la gatta del personaggio, sempre di Michele, che un po' in un certo senso è il tramite tra questi due mondi, perché parte in un modo e finisce in un altro, cioè parte dalla cattività e poi entra, si scappa, e quindi quella porta lì è un legame appunto fra i due mondi. E la cosa interessante, è stato molto bello il dialogo con Michele e Gabriele, perché una loro idea, quando mi raccontavano che cosa pensavano per la scenografia, no? Che cosa stavano elaborando insieme a Daniele Spanò rispetto a questa natura che entra nella casa, un po' per raccontare la casa, diciamo, dopo l'abbandono, dopo la fine della storia, ma proprio raccontare questa natura che entra nella casa, da lì mi è venuta in mente proprio l'idea di andare a ripercorrere tutto il romanzo e raccogliere proprio tutti gli animali presenti, cercando di fornire proprio delle istantanee di cosa stanno facendo in quel momento lì, la coccinella, tutti animali molto importanti, e di metterli in un unico grande coro finale che poi ci ha aiutato, questa strada poi ci ha aiutato appunto a trovare questo finale dove è la natura che alla fine parla. Mm-hmm. E quindi...
Certo, scusate perché siamo quasi in conclusione, appunto. Sì. Lei ha parlato di questo bestiario, appunto, che descrive anche in fondo il nostro essere anche incatenati alle leggi della natura, e magari volevo chiedere prima a Nicola La Gioia, e siamo quasi in chiusura, appunto, che ha scritto il testo, insomma il libro, è un bestiario che ci fa sperare, cioè c'è spazio per la speranza alla fine in questa storia descritta dal suo libro?
Beh, sì, alla fine, insomma, non, c'è una luce. Già il fatto, allora, il libro non ha un finale proprio particolarmente allegro, ora non facciamo spoiler, eccetera, eccetera, come ho detto, c'è l'impianto tragico, però è anche vero che almeno a mio modo di vedere, nel rapporto fra Michele e Clara c'è qualcosa che ci fa appunto sperare, cioè nel momento in cui due esseri umani riescono a incrinare, no? Qual è l'opposto dell'istinto di prevaricazione di cui parlavo prima? È l'amore. E quella roba lì, però, noi siamo anche capaci di quella cosa lì, e questa cosa qui, di quest'altra cosa di cui noi saremmo capaci, nel libro a un certo punto ogni tanto compare. E uno dovrebbe andare, come dire, ad aggrapparsi a quei barbagli di luce. No, è bellissima questa cosa che diceva Linda sulla questione degli animali. Sì, il problema nostro, come dire, però, visto che poi lei prima ha parlato di antropocene, cioè il problema nostro è in noi c'è una specie di frattura psichica. Noi crediamo di essere completamente separati da ciò che ci circonda, cioè c'è l'uomo da una parte e poi ci stanno gli animali, le piante, gli elementi, eccetera, eccetera. Il nostro compito è quello di provare a ricucirla in qualche modo, questa ferita che ci siamo imposti, che forse era necessaria per sopravvivere, ma che oggi non è più come specie, dico, ma che oggi che però siamo la specie prevalente, la più violenta del pianeta, forse oggi dovremmo provare a ricucire. E in fondo la letteratura, questa cosa qua, è un tentativo, ecco, di ricucire, anche parlando di cose tragiche.
Linda D'Alisi, davvero in una battuta, quindi c'è questo ricucire nella, insomma, trasposizione per il teatro, nella sua sceneggiatura, lei la riconosce?
Ma mi riaggancio a quello che dice Nicola, proprio rispetto anche alla potenza della letteratura, e dico che la ferocia è anche la ferocia della pagina bianca che aspetta di essere scritta, cioè che quindi è un invito a essere riempita.
Grazie molte Linda D'Alisi, grazie Nicola La Gioia. Naturalmente,
buon
grazie.
Spettacolo.
Ecco, allora lo spettacolo, lo ricordiamo, ci sarà alle 20:30 all'AC, e prima ci sarà un incontro introduttivo che sarà moderato da Claudia Cannella, direttrice di Istrio, accompagnata da Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca, e ci sono anche degli interpreti del dramma con il resto del cast. È un incontro introduttivo che avverrà alle 18 nella sala 4 del LAC, e poi appunto alle 20:30 lo spettacolo. Grazie ancora a voi, e grazie anche a Elisabeth Sassi. Grazie molte.
Grazie a voi.
Grazie, a presto.
Grazie, a presto.